al Chiostro Grande ed è purtroppo l'ala di Santa Maria Novella più pesantemente trasformata, in quanto appunto caserma dei carabinieri fino a pochi anni fa. Questo è un piccolo dettaglio in cui si vede appunto Santo Stefano con le monache, una lunetta appunto che è proprio di passaggio, ma le decorazioni sono purtroppo in larga parte perdute. E peraltro, insomma, ricordiamo che la stessa costruzione del monastero aveva fatto, diciamo, trasformato anche la sala del Papa, che aveva conosciuto tempi illustri col concilio della Chiesa d'Oriente e d'Occidente, che si era svolto proprio all'interno di Santa Maria Novella. E qui io quindi vi ringrazio e mi piace chiudere con questi tre versi presi da Bronzino, che, come sapete, c'è anche appunto uno studio recente di Diletta Gamberini che parla dei New Apelles e New Apollos. Sappiamo che questo amore, diciamo, per le arti e per le lettere era spesso assolutamente intrecciato, e il dipinto di Laura Battiferri citato ieri nella prova. Ecco che Bronzino scrive questa poesia che si intitola Il pennello, e fra i versi scrive: e non è fra i cristiani arte più viva di quella in che si mescola il pennello, ovunque l'arte alla natura arriva. Grazie.
Grazie moltissimo a Valentina per questo bello excursus e per chi vi parla, cioè una devota di Ridolfo del Ghirlandaio, vedere e sentir parlare di lui è sempre ma anche degli altri naturalmente, soltanto che lui è veramente avanti. E niente, ci sarà modo dopo magari di rivolgere delle domande a Valentina, anche per il lavoro che stanno svolgendo di approfondimento con vari studiosi, e anche per la mostra che sta facendo Bruce, che ci sarà a febbraio, che ci vedrà tutti, diciamo, presenti, per vedere se tira fuori dal cappello delle ulteriori novità che qui non ci ha voluto, diciamo, dire. Comunque, in attesa poi appunto delle domande che potremmo fare, adesso vi presento una persona a me particolarmente cara, non perché gli altri non lo siano, perché ho dato con lei un esame di storia dell'architettura molti anni fa fuori del contesto, e quindi adesso avere questa consuetudine per me è un grande onore. Quasi tutti voi la conoscete, professore ordinario di storia dell'architettura presso l'Università degli Studi della nostra città. I suoi studi sono orientati a tutto, ma soprattutto alla storia dell'architettura e della città fra Medioevo ed età moderna, con particolare riferimento all'area fiorentina e toscana. Sono da segnalare in particolare le ricerche sulla definizione architettonica delle residenze urbane nei secoli dal XV al XVII, che hanno dato luogo ad una serie di pubblicazioni, fra cui si ricordano aggiornamenti e novità documentarie su Palazzo Pitti, note sulla fabbrica e sul cantiere del 400 nelle Mitteilung, cioè la rivista del Kunsthistorisches. Poi palazzi e dimore familiari nella Toscana degli ultimi Medici, rinnovamento edilizio e qualità dell'abitare del 2003, palazzi e ville, le residenze di Cosimo in Cosimo I de' Medici e l'invenzione del Granducato, la mostra che c'è stata nel 2019 a margine dell'anniversario del quinto centenario della nascita di Cosimo I, sul quale stanno uscendo a giorni gli atti del convegno aretino, e l'anno prossimo stiamo già lavorando agli atti appunto del grande convegno del 2019. Purtroppo con il Covid abbiamo dovuto interrompere, ma adesso... Allora, oltre all'attività scientifica, testimoniata anche da partecipazioni a convegni nazionali e internazionali, ha svolto un'intensa attività di consulenza ad enti pubblici territoriali per la realizzazione di iniziative di valorizzazione dei beni culturali che si sono tradotte nella progettazione e realizzazione di sistemi e strutture museali. Io mi ricordo soprattutto quelle a Pistoia che erano straordinarie, diciamo all'avanguardia. Per oggi ci parlerà di un argomento assai interessante: stanze regali, giardini meravigliosi per la Duchessa di Firenze. E ringraziandola anticipatamente, le lascio la parola.
Ma grazie, grazie molte. E grazie molte di questo invito che ho accolto con grandissimo piacere, perché mi ha consentito di fare un'operazione che in qualche modo desideravo da parecchio tempo, cioè rileggere e porre a confronto la documentazione intorno alla presenza, attività, interventi di Eleonora. Quindi vi propongo un percorso fra i documenti noti e meno noti, alla ricerca di indizi e sguardi per capire l'influenza che Eleonora ha avuto nel definirsi dimore, giardini e quanto altro legato alla prospettiva di introdurre a Firenze il clima della reggia, il clima della etichetta di corte, del cerimoniale, del fasto e della magnificenza. E infatti, mettendo a confronto i documenti interessanti a vario titolo, edifici e beni immobili appartenenti o utilizzati dalla Casa Ducale, negli anni il perimetro e l'orizzonte temporale che voglio affrontare sono gli anni compresi tra il 1540 e 60-62, corrispondenti cioè a quelli dell'attiva presenza della Duchessa, non possono sfuggire significative contemporaneità e analogie indirizzate ad un rinnovamento della facies di dimore e spazi di vita, unitamente alla riconfigurazione di ambienti naturali secondo aggiornate formule del giardino urbano di Delizia. Sembra quindi di poter dire, avanzare l'ipotesi secondo cui la Duchessa possa avere avuto un ruolo non secondario nel promuovere o indirizzare operazioni architettoniche e costruttive di particolare valenza, così come la ricchezza e il fasto di appartamenti e spazi di vita personali e familiari. Ma appunto vi propongo, seguiamo le tracce, o meglio gli indizi, tra le fonti documentarie disponibili. Quindi, allora, cominciando dalla residenza ducale in Palazzo Vecchio. Quando queste mappettine indicano, penso che possiate intravederle, gli ambienti ben conosciuti dell'appartamento. Ma quando Cosimo trasferisce la residenza nel Palazzo dei Priori, quando Cosimo trasferisce la residenza nel Palazzo dei Priori, i lavori per la realizzazione degli appartamenti ducali e più particolarmente per l'appartamento della Duchessa dovevano essere già in atto, o quantomeno in una fase avanzata, secondo la regia di Marco del Tasso, di Battista di Marco del Tasso, che operava nell'ampliamento del corpo di fabbrica verso la Dogana e la Via dei Leoni. La collocazione al secondo piano dell'appartamento della Duchessa sembra già decisa. Se già alla fine del 1539 il Duca incaricava Bronzino di fare nel suo ducal palazzo una cappella non molto grande per la detta signora duchessa. Ma per rendere regali, stanze e camere faticosamente ricavate negli spazi dell'antico palazzo e per superare una certa irregolarità ed esiguità dei vani, la duchessa impegnò ampie risorse nella qualità dell'arredo e nella ricchezza delle finiture attraverso l'impiego di paramenti in damasco e in cuoio, impreziositi da fregi d'oro e d'argento, a rivestire le pareti. La doratura totale dei soffitti a cassettoni intagliati, la ricercatezza di cortinaggi e parati da letto e naturalmente infine il corredo di vasi, brocche, piatti in argento, cristallo e argento dorato. La messa a oro dei palchi, portata avanti dal settembre 1552 al dicembre 1554, rappresentava un primo passo per la qualificazione delle camere della duchessa e l'oro dei soffitti lignei, oltre a sottolineare il prestigio e il fasto della residenza, riusciva a celare, o meglio a mitigare, le irregolarità degli ambienti e a dare una maggiore ampiezza a spazi tutto sommato esigui rispetto a quelli delle residenze di corte che la duchessa aveva sperimentato nella corte spagnola prima e in quella napoletana del padre a Napoli, viceré. E proprio una non casuale evocazione della reggia napoletana si può riconoscere nella sistemazione delle stanze del terzo piano collocate sopra la camera verde e nel terrazzo, ad esse connesse, significativamente identificato nei documenti come il terrazzo della duchessa. In questa parte degli ambienti a disposizione, la duchessa sarebbe intervenuta con particolare attenzione per la qualità dell'ornamento, non badando a spese nella doratura dei soffitti e nella decorazione pittorica della copertura del terrazzo, uno spazio in cui ritirarsi insieme ai figli a godere all'aria aperta, superando le dimensioni un po' incombenti delle stanze e camere dell'appartamento personale. Ma mi piace, scorrendo i libri di spesa, citare alcune delle investimenti, delle spese per la doratura. 15 ottobre 1552, per dorare il palco di una delle camere nuove della signora duchessa, lire 30 piccioli si fanno buoni a Giovanni di Zanobi, macinatore di colori, per 40 giorni a macinare colori a quelli che dorano. A Tommaso Giovanni di Pintore, scusi 20 d'oro, si fanno buoni alla signora duchessa per tanti, dategli questo dì per parte di 70 scudi d'oro per la doratura del palco a Falconi. E ancora, a 2 di maggio 1554, spese per dorare i palchi delle camere nuove di Sua Eccellenza Illustrissima si fanno buoni a me, Mariotto Cecchi, per tanti spesi e pagati per tal conto per oro come appresso. Là, addirittura sappiamo che in data 14 novembre 1552 viene acquistata una quantità sorprendente d'oro in foglie, 21.500 pezzi d'oro in foglie per dorare questi soffitti. Al corredo decorativo del terrazzo, era dedicata particolare attenzione ed era incaricato dell'esecuzione il Bacchiacca, che vi lavorava dal 1 agosto 1552 e andando avanti è 19 agosto 1553, colori per dipingere il terrazzo della duchessa, e ancora nel 16 e 23 settembre 1553 si fornivano colori, pennelli e pentolini per il Bacchiacca pittore dal 5 agosto 1552 al 16 giugno 1553 per dipingere il terrazzo della duchessa sopra la Camera Verde. Elementi che coniugavano la magnificenza con il comfort degli spazi ambienti di vita erano poi i paramenti di stoffe preziose o di cuoi ricamati a fili d'oro e d'argento o di arazzi. A questo punto ho alcune novità abbastanza interessanti che potrebbero essere un altro campo di studio. Nell'ottobre 1552 le spese in drappi risultavano di scudi 279 d'oro per braccia 372 di rasi gialli consegnati sino a D, eccetera. Ma ancora il 31 maggio del 558, naturalmente stiamo parlando degli appartamenti ante il rifacimento vasariano, quindi dobbiamo immaginare cosa doveva essere questa dimora. Appunto il 31 maggio 1558, scudi 25 d'oro pagati, e questo è interessante perché a mio parere si vede quanto l'intromissione della cultura dell'abitare maturato nella reggia spagnola e napoletana stia cominciando ad avanzare. Infatti in questa data sono pagati 25 d'oro, 25 scudi d'oro in oro a Girolamo da Pistoia, bottegaio in Pisa, per 4 spalliere di corami rossi di Spagna con loro fregi e colonne dorate comprate da lui e consegnate per l'appartamento. Per il corredo, questa è una cosa interessante che vi propongo perché è un qualche cosa di, diciamo così, da aggiungere a quella serie di informazioni che sono maturate con la mostra degli arazzi di Giuseppe. Per il corredo di arazzi, che doveva arricchire gli ambienti contermini all'appartamento e l'appartamento stesso, dovevano fornire i picartoni i pittori Bronzino e Bacchiacca. Così il 31 agosto 1549 si pagavano i due pittori per la monta d'un conto di più sorte di colori dati per noi, eccetera, eccetera, al Bronzino e tal Bacchiacca, pittori per i cartoni della razzerie. Spese di cartoni per la razzerie, colori e quaderni di fogli imperiali per Bronzino e Bacchiacca pittori forniti dal 29 novembre 47 al 27 giugno 49, ma più colori al Bronzino e al Bacchiacca dal 2 aprile 1549 al 31 agosto 50 e ancora dal 20 agosto 50 al febbraio 52 per Bronzino e Bacchiacca dipingano i cartoni per la razzerie per la storia di Joseph. Restava comunque il fatto che sia per la durata dei lavori che per i vincoli costruttivi distributivi del palazzo dei priori, al di là del prestigio dei saloni di parata e rappresentanza, l'abitare rimaneva poco confortevole. Immaginiamo il cantiere presente continuamente, tanto più per una famiglia in crescita come quella ducale. E si può notare E questo è un altro dei punti interessanti per la coincidenza delle date. Si può notare come per tutti gli anni 40 fossero praticate con continuità, mi piace chiamarle residenze alternative, delle ville di Castello e Poggio a Caiano e nei periodi invernali del Palazzo Ducale di Pisa. Appunto, la comparazione e la valenza degli interventi diciamo, costituisce un elemento di significativo interesse per scorgere un qualche indizio di possibili suggerimenti, o meglio, desideri, o quantomeno constatare come e quanto le residenze, le due residenze di villa, abbiano avuto effetti nella successiva realizzazione del giardino di Boboli. È interessante non solo la contemporaneità degli interventi, ma anche quanto, diciamo così, forse Cosimo ha tenuto conto di certi suggerimenti. Vediamo come. La Villa di Castello. Dunque, la Villa di Castello, insieme a Trebbio, era uno dei pochi beni immobili appartenenti a Giovanni delle Bande Nere e quindi era pervenuto a Cosimo per eredità. Sappiamo, fino dal 1537, Cosimo cominciò a pigliare qualche spasso e particolarmente a frequentare la villa di Castello Vasari. Nel 1538 il Tribolo elaborava il progetto del giardino, per cui grazie ai lavori dell'ingegnere idraulico Piero da San Casciano al condotto dell'acqua diventava possibile la realizzazione di vivai, fontane e giochi d'acqua. E allora, se l'ampliamento del palazzo della Villa di Castello, era di fatto già deciso e comunque in atto nel 1540-42, così come l'impianto del giardino, sono da considerare come possibili attenzioni del Duca per i desideri, se non per i suggerimenti di Eleonora, la scelta e distribuzione di essenze arboree speciali, come gli agrumi, aranci e limoni, fatti venire da molte parti e adatti a fornire al giardino un'aura di delizia principesca. Ma, questo è molto interessante, l'utilizzo dell'esperienza di Giardino di Castello da parte di Eleonora. Il Giardino di Castello, infatti, divenne anche il principale riferimento quando si cominciarono i lavori per la realizzazione del giardino e dell'orto, nell'orto dei Pitti. Nel marzo 1550 cominciarono ad essere inviati da Castello numerosi maglioli di vite di diverse qualità. Emerge fra tutti Moscadello e innesti di alberi da frutta come susini catalani, ciliegi, eccetera. E ancora nell'ottobre arrivano più vetture di piante, di ginepri, sempre per Pitti, e ancora nel dicembre trasportate più some di cavallo ed asino, di più piante, di ginepri e abeti. Del giardino di Castello la duchessa dovette apprezzare particolarmente l'impianto idraulico e vi fece riferimento preciso e puntuale, lei era molto volitiva, quando si trattò di organizzare il sistema idrico del giardino di Boboli e di condurre l'acqua alla progettata fontana sul prato attraverso un condotto, per cui ad 11 di maggio 1551 dalla fabbrica e muraglia di Castello sono forniti numero 40 cannoni di terra per servirsene a condurre l'acqua in sul prato per condotte, recò Paolo, eccetera, eccetera. E il 29 maggio Se allogato ad Agnolo di Lorenzo Fornaciaio da Santa Maria in Pruneta, che faccia le docce del condotto per condurre l'acqua in sul prato della grandezza che sono quelle di Castello. E quindi dobbiamo immaginare che appunto Castello è la fonte per riuscire a fare alcune cose a Boboli. Ma ancora, negli stessi anni 40, sottolineo la contemporaneità, fervevano i lavori anche nella villa di Poggio, conosciuta da Eleonora, l'abbiamo visto sia ieri che oggi, quando vi aveva soggiornato provenendo da Napoli, prima di entrare a Firenze per le cerimonie nuziali. E anche qui, nel 42, erano in atto lavori nel palazzo e nel giardino. Del giardino l'immagine a destra è quella tramandata dalla lunetta di Utens, cui sovrintendeva naturalmente lo stesso Tribolo che stava lavorando a Castello, che nel 545 appunto metteva a segno il progetto del giardino nuovo da realizzarsi a piede del palazzo verso Firenze, e che doveva occupare un'area di 180 braccia per lato. Durante gli anni 45 e 46 furono costruiti il pallatoio e i pratelli ai lati e sul retro del palazzo. Per la sistemazione del giardino, dobbiamo fidarci della rappresentazione Utens, per la sistemazione del giardino furono necessari impegnativi lavori per spianare il terreno, scavare fosse per lo smaltimento delle acque in modo da permettere la messa a dimora delle piante. E dai lavori sovrintendeva sempre Niccolò Tribolo, che eseguiva tra l'altro anche le stalle con Termini. L'arricchimento del giardino della villa con il pallatoio, i pratelli, eccetera, dà conto del frequente utilizzo della residenza. E la realizzazione dei pratelli e del giardino sembra ancora una volta un suggerimento piuttosto vivace della signora duchessa. E se nei giardini di Castello e Poggio si intravedono riferimenti alle meraviglie dei giardini napoletani, è anche vero che le invenzioni messe a punto nei primi due indirizzano, dirigono meglio, le scelte della duchessa nella creazione e configurazione del nuovo giardino di Boboli, complemento insostituibile per il rinnovato Palazzo dei Pitti, residenza del principe, finalmente distinta e separata dalle vestigia architettoniche della storia cittadina. Sui lavori avviati dalla duchessa subito dopo l'acquisizione nell'Orto dei Pitti sono stati pubblicati e scritti numerosi aggiornati studi, eccetera, ma si possono trovare nei documenti nuovi indizi, indizi della volontà di ricreare, da parte di Eleonora, di ricreare nel suo giardino un mondo vegetale incentrato sulle piante da frutto e ornamentali che caratterizzavano i parchi giardini rimodellati da Don Pedro di Toledo e di cui la duchessa di Firenze era costantemente informata e al corrente. Il primo indizio che ho trovato di queste che diverranno scelte costantemente praticate nella riconfigurazione del giardino, affidata certo alla imponente opera di messa a dimora di piante di alto fusto, fatte arrivare da tutti i paesi e luoghi dello Stato, ma fra queste emergeva la valenza qualitativa di piante direttamente inviate da Napoli, come si annota nel quaderno dei ricordi e conti in data 18 marzo 1550, quindi un mese e mezzo dopo l'acquisizione dell'Orto dei Pitti. Nota di innesti venuti dal viceré di Napoli per porre nel giardino. Numero 20 nesti fra peschi, susini, mandorli in bigoncioli di legno. 16 frutti di più sorte in vasi di terra fra melaranci e fichi. Recò Olivieri di Piero d'Antonio dal porto a Signa navicellaio per 2 navicellate per suo conto. La tipologia delle piante venute da Napoli, dal viceré, per porre nel giardino di Pitti, pensate un mese e mezzo dopo l'acquisizione, la tipologia delle piante lascia intendere una selezione, sono innesti, no? Quindi da avere una certa serie, una selezione qualitativa che caratterizzava la peculiarità del dono e la ricerca, ma anche richiesta di essenze arboree speciali attraversa tutte le fasi di realizzazione del giardino di Eleonora man mano che si delineano le partizioni, i percorsi, l'alloggiamento di statue e fontane, del vivaio e della grotta. Cito qualche uno dei documenti che sono davvero una sequenza straordinaria per capire quanto e come Eleonora avesse o volesse nel suo giardino fare una sorta di rispecchiamento del giardino del viceré. Così, il 26 dicembre 1556 sono pagati scudi 13 a Antonio di Battista da Sanremo per 13 piante di limoni e 11 di aranci dolci. E il 20 marzo 57 lire 35 a Luca di Meo del Poggio alla Malma e a Giovanni di Pulidoro da Empoli e compagni navicellai, interessante come questo trasporto, immaginiamo ste piante, no, che arrivano via Arno, per nolo di 5 navicellate di aranci e limoni e cedri da Pisa a Firenze per il giardino dei Pitti. È il 1 aprile 1557. I navicellai si pagano per nolo di 3 navicellate d'aranci da Pisa a Firenze servite per il giardino. E ancora nel 560, luglio, Mariotto di Gherardo navicellaio portò conto per nolo da Pisa a Firenze di 26 piante di più frutti venuti da Napoli e consegnati a Pitti. Ma se i lavori al giardino avevano avuto la priorità, considerando la poco confortevole residenza in Palazzo Vecchio, perché nel 58-60 Vasari comincia a smontare tutti i soffitti dell'appartamento e questa non ci poteva abitare, ovviamente, con le impalcature, ecco, quindi ha dato fino a quella data, facciamo il giardino, un po' di sfogo. In quelle date, 58-60, non ne può più, evidentemente, perché questo gli smonta tutti i palchi. Quindi, ancora una volta, la coincidenza. Se i lavori al giardino avevano avuto la priorità, considerando la poco confortevole residenza in Palazzo Vecchio e la esigenza, quindi, di disporre in città di uno spazio che consentisse un'alternativa agreste per la vita familiare e la salute dei signorini, l'inizio dei grandi interventi di ristrutturazione di Palazzo Vecchio secondo il progetto vasariano sollecitò la duchessa a dare avvio ad una serie di lavori di adeguamento del complesso architettonico di Pitti. Del complesso architettonico di Pitti costituito dai 2 corpi di fabbrica. Vi invito a osservare il medaglione laterale sinistro. Questo è dipinto nel cortile di Michelozzo sopra l'immagine di Vienna e ci fa vedere una inedita immagine in sinistra del medaglione la casa vecchia di Lucca, che era quella abitata fino a quel momento, e poi vedete questa veduta è ripresa, diciamo, dal giardino, e poi si vede il primo ampliamento. Ci credete? Anche andando a vedere attualmente, nonostante i restauri, l'immagine è molto evanita, però si intercetta abbastanza bene. Ed è un'immagine sorprendente, perché è la prima volta che viene, la prima e unica volta, che ci sono i lavori in corso, ci sono tutte le impalcature e praticamente viene vista dal giardino. E quindi ci fa vedere quando ancora la casa vecchia di Luca Pitti era l'unica residenza dove Eleonora e Cosimo in qualche modo abitavano fin tanto che stavano lì a fare lavorare nel giardino. Allora, dicevo, l'inizio dei grandi interventi di ristrutturazione di Palazzo Vecchio, secondo il progetto Vasariano, sollecitò davvero la duchessa a dare avvio a una serie di lavori di adeguamento nel complesso architettonico di Pitti, costituito ancora dai due corpi di fabbrica separati, quello della Casa Vecchia e quello del nuovo palazzo di Luca Pitti, rimasto incompiuto, quindi poco abitabile, che affacciava sulla piazza. Man mano che il giardino prendeva forma e diventava maggiormente fruibile, si delineava la possibilità di prolungare la residenza negli edifici che potevano usufruire comodamente del grande spazio verde animato da variegate specie arboree e molteplici meraviglie artificialmente naturali. Sono ben note le fasi di intervento sulla fabbrica e muraglia di Pitti, ma soffermandosi sulle scelte qualitative della duchessa sembra emergere un disegno programma che lascia intendere un'idea di residenza urbana misurata sulla magnificenza della corte principesca. E ciò appare particolarmente presente nel 1558, quando si realizzò l'unificazione, l'attestamento tra la Casa Vecchia e il grandioso palazzo di Luca Pitti. Come si evince dai documenti, dal 53 al 58 si effettuarono essenzialmente lavori di manutenzione alla Casa Vecchia di Luca, perché il nuovo palazzo non era abitabile. Ma appunto nel 58-59 si registrano le spese per l'attestamento, finalmente l'unione. La riuscita unione dei due corpi di fabbrica dovette contribuire a migliorare l'abitabilità del palazzo, in cui è proprio in questa contingenza, tra il gennaio 58 e il febbraio 60 viene portato a termine il terrazzino del secondo piano e quindi la complessiva facies del prospetto sulla piazza. I nuovi spazi abitativi vengono dotati di comfort con la realizzazione di un camino grande per il salone di sopra e un camino di pietra del fossato allogato a Bartolomeo dell'Ammannato, scultore, con suo disegno per il salone di sopra. E poi la ricchezza degli apparati a qualificare le nuove stanze, quindi della unione del nuovo corpo di fabbrica nato dall'attestamento. Le nuove stanze, per cui il 2 luglio 1561 viene saldato Michele di Simone Cresci, orpellaio, per avere netto tutti i cuoi che vengono di Spagna e rifatto due paramenti grandi a Pitti di cuoi d'argento e fornito anche più partite di pelle d'argento e 24 frange d'oro e d'argento per due panni, per due tavole, per le camere di Pitti, secondo i gusti e i desideri della duchessa spagnola per Firenze. E la nuova dimensione abitativa, la rinnovata facies architettonica, il fasto e l'ornamento degli ambienti, insieme alla invenzione del giardino di delizie, prefigurano i caratteri della reggia fiorentina dei principi medici.
Grazie molte a Carla Rombi per questo bellissimo intervento, ricchissimo. E in attesa alla fine della mattinata di fare una discussione, direi di, come avevamo già detto, di fare un intervallo di una mezz'oretta, 20 minuti, sì, diciamo. A mezzogiorno ricominciamo i lavori. Grazie. Bello, bellissimo. Guarda, sono stata indulgentissima perché tu hai parlato molto di più, però visto che manco un relatore. No.